Parliamo di fotografia, parliamo di un libro di fotografia che è stato appena pubblicato e che racconta la storia degli alberi centenari e millenari in alcuni casi della Sardegna, un libro fotografico con le fotografie di Enrico Spanu e i testi di Lello Caravano. Intanto buongiorno, benvenuti nel nostro studio.
Buongiorno Sergio, grazie per l'invito.
Buongiorno. Allora, questo libro è stato tra l'altro presentato qualche settimana fa proprio qui all'Exma in un incontro pubblico molto bello in cui avete mostrato anche le fotografie e avete raccontato le straordinarie storie che ci sono dietro questi alberi che sono diffusi un po' in tutta la Sardegna. Allora, intanto dove nasce il progetto? Attaccati alle radici, questo è il titolo del libro, immagini e storie di alberi della Sardegna. Dove nasce questo progetto? Come nasce questo progetto?
Beh, il progetto nasce indubbiamente da alcune vecchie interviste che io personalmente avevo negli anni, insomma, in cui ho lavorato all'Unione Sarda e quindi che sono spesso comparse anche sull'Unione Sarda, ma non solo, su Bell'Italia ed altre riviste. Dalla nostra passione, diciamo, per i vecchi alberi, a queste vecchie storie abbiamo aggiunto nuove storie, storie di oggi, quindi sono storie di ieri e storie di oggi, e le fotografie sono tutte invece fotografie recenti che Enrico appunto ha fatto nel corso di questi mesi soprattutto, ma anche storie, ma anche fotografie di qualche anno fa. E ci siamo appassionati a questo argomento non solo perché avevamo una vecchia passione, ma perché abbiamo voluto in qualche modo raccontare con parole e immagini le storie di alcuni alberi, patriarchi, monumentali, centenari, secolari, piccoli ma resistenti ginepri, storie che sono anche storie di uomini e di comunità che hanno salvato gli alberi, che li hanno protetti e che ne sono stati nutriti.
Ecco, gli alberi quindi come, diciamo, elementi quasi simbolici della storia di una comunità e di tante comunità che compongono poi la grande comunità dei Sardi. Enrico Spanu, tu sei anche, oltre che l'autore delle fotografie e quindi il coautore del libro insieme a Lello, sei anche l'editore, perché questo libro esce per la tua casa editrice.
Sì, esatto, infatti questo è un po' un crucio, ma anche una fortuna.
Un crucio nel senso che devi far quadrare i conti alla fine.
Sì, ma più che altro spesso capita di fare un passo indietro, un passo in avanti come fotografo, e magari va in contrasto con quello che è l'editore, e quindi che deve rispettare, diciamo, di certi crismi, invece il fotografo vorrebbe spaziare di più.
Ecco, diciamo che sugli aspetti fotografici ci soffermiamo magari dopo, ma adesso mi interessa molto l'aspetto editoriale, perché questa è un'opera che anche nella sua realizzazione ha seguito un percorso particolare. Voi a un certo punto siete andati a incappare nella persona di Peter Gabriel, che vi ha scritto una bellissima, tra l'altro, prefazione di questo libro, che vi ha proposto un accordo molto interessante.
Sì, esatto. Infatti, in realtà, la prefazione io in origine la chiesi a Beppe Severnini.
Si sa che non si dice mai, io l'avevo chiesta a quest'altro, Peter Gabriel è stato quasi un ripiego.
No, assolutamente. No, è bella la storia perché è brevissima. Comunque, Severnini mi rispose che
in compenso aveva fatto, tra l'altro, un bellissimo articolo nei giorni scorsi.
Esatto,
sì, esatto.
Si è indebitato adeguatamente.
No, ha detto che lui non avrebbe, non faceva il prefattore, altrimenti non riuscirebbe a fare il giornalista, perché gli arrivano diverse richieste, quindi mi ringraziava e niente, che declinava questa richiesta. Io così, proprio di impetto, gli risposi con una mail: va bene, allora chiederò a Peter Gabriel. E lui mi rispose: se riesci
così,
a
quasi
a fare...
un po' piccato gliel'hai detto.
No, era
hai pensato Papa Francesco o Peter Gabriel? No, lo chiedo a Peter Gabriel.
Allora ci rivolgiamo a Peter Gabriel.
Esatto, e lui rispose: se riesci, scusa, faremo un bel servizio su 7. Lui allora era direttore di 7. E niente, quindi mi sono preso davvero la briga di provare a chiedere a Peter Gabriel,
che tra l'altro, ricordiamo ai nostri ascoltatori, è sardo d'adozione, perché vive buona parte dell'anno in Sardegna, è molto vicino al tema della natura, degli alberi,
cura dell'ambiente.
Dell'ambiente, certo. Quindi ha risposto inaspettatamente alla tua sollecitazione.
Sì, no? Ha voluto vedere le immagini, quindi sì, un semplice PDF, ancora c'erano i testi Lorem Ipsum, quindi non era ancora editato con i testi di Lello. E il suo assistente personale mi ha scritto: a Peter sono piaciute le immagini, infatti ho fatto vedere anche la mail, e la sua richiesta è quella di proprio scrisse nella mail The Races una parola ogni 10 alberi che pianterà in donazione.
E voleva essere pagato in alberi, in sostanzialmente. Alberi,
esatto.
Mi sembra una bellissima
addirittura
cosa.
Addirittura ribadì 10 alberi, cioè 10 parole e 100 alberi. Quindi sì, per spiegare al meglio. Io che come progetto editoriale avevo già deciso questo in anticipo, quindi piantare un albero, fare una donazione per piantare un albero per ogni copia stampata, non feci altro che prendere i PDF dei bonifici, dei contratti, delle donazioni, le girai a Peter Gabriel.
Già fatto, guarda, abbiamo già tu avevi già deciso di
scrissi anche un qualcosa che è un po' provocatoria, ma io lo faccio spesso quando ho contatti con persone importanti al di fuori della Sardegna. Se da buon sardo sei di parola, cioè, perché per noi la parola è molto importante, e anche chi è adottato in Sardegna conosce bene questo della parola. E quindi dopo una settimana mi arrivò la prefazione.
Sì, la prefazione in cambio di una, diciamo, donazione di alberi che voi avete fatto, tra l'altro, al comune di Masulla.
A due associazioni, una Plant for the Planet, che fu fondata 10 anni fa da un ragazzino di 9 sì, anni, Felix, un ragazzino tedesco. Oggi è un'associazione che ha piantato 15 miliardi di alberi.
In odore di premio Nobel.
Sì,
diciamo,
incredibile, esattamente. E l'altro a Masulla, un paese delizioso dell'Oristanese, della Marmilla Oristanese, che sta puntando moltissimo sull'ambiente e sulla cultura, e ha uno straordinario parco dell'ossidiana, dove c'è il più grande giacimento di ossidiana di tutto il Mediterraneo. Quindi noi ci tenevamo moltissimo.
Quanti alberi avete già fatto piantare per conto, diciamo, del
500 in Amazullas, 1000 tramite Plant for the Planet, che però non sono in Sardegna ma saranno in qualche zona, penso nello Yucatan,
dove ce n'è bisogno, e noi, esatto, siamo contenti che siano lì. E noi vi auguriamo anche che vendiate tantissime copie, così
speriamo,
continuerete a donare,
certo,
tanti alberi.
Se posso, volevo citare ancora Peter Gabriel, la sua disponibilità e la sua semplicità, vuol dire nell'accettare questa nostra richiesta, nell'accogliere. Lui, che è in tempi di Covid, ha detto che l'Italia e la Sardegna sono la sua seconda patria, che è cittadino onorario di Arzachena, dove ha una casa, che, come hai detto tu, ha un amore particolare per la Sardegna, per l'ambiente sardo.
Ecco, ma ritorniamo ai protagonisti veri di questo libro, che è bellissimo. Quante fotografie sono? Ricordaci, Enrico.
All'incirca sono un centinaio di fotografie. Vorrei aggiungere che, appunto, come diceva Lello all'inizio, ci siamo incontrati con questa passione comune. Lello ha scritto tanto sugli alberi e sulla natura, sul patrimonio boschivo della nostra isola, e io avevo un po' di immagini di ricerca personale proprio in bianco e nero sugli alberi. Alcuni alberi, come dico, sono andato a cercarli. Altri hanno trovato me, perché proprio nei trekking c'erano degli alberi che chiedevano di essere fotografati, anche se magari non sono monumentali. Abbiamo poi fuso quello che è stata una scaletta con quelli di alcuni alberi che mancavano e che erano imprescindibili, o che Lello proprio suggeriva, e quindi lì abbiamo fuso il tutto e siamo riusciti a montare.
Comunque 100 immagini e 100 storie, perché la cosa interessante è il racconto, oltre che il racconto fotografico che tu hai realizzato, certo, tra l'altro con questa scelta che io trovo molto azzeccata di aver fotografato in bianco e nero, perché è molto vicina a un'estetica da ritratto, e hai raccontato, esatto, questi alberi, esatto, come se fossero facce di vecchi patriarchi della Sardegna,
centenari,
dei nostri vecchi,
sì, dei nostri
e questo è molto bello, pur trovando sfumature diverse, fotografie più contrastate, altre soffuse in mezzo alla nebbia, però in situazioni molto diverse, però il bianco e nero, scelta azzeccatissima. Ma la cosa più sconvolgente è che ogni albero diventa un racconto, diventa una storia, Lello.
Sì, è incredibile.
A ricostruire le storie di questi alberi. Ricordiamo che ci sono alcuni alberi, io non ho fatto una battuta quando ho parlato di alberi millenari, c'è un albero che credo sia stato quotato in termini di anni,
sì,
oltre, certo, 3.000 anni, 3.800
anni.
Nostra,
è la perla che abbiamo in Sardegna, cioè, dal punto di vista arboreo, è la perla. È l'olivastro di Luras, stiamo parlando della Gallura.
Cioè, era lì mentre si costruivano i nuraghi, per capirci.
Esattamente. esattamente. Secondo le ultime rilevazioni fatte da due università di Sassari e di Parigi, quest'albero avrebbe quasi 4.000 anni, 3.800 per l'esattezza. E la sua storia quindi è già bella di per sé, solamente vederlo lì in quest'angolo lussureggiante di gallura sull'invaso dell'Iscia è stupefacente. Ma è stupefacente anche il racconto dell'uomo che ne è stato proprietario. Adesso l'area invece è tutta comunale. Io l'ho incontrato 30 anni fa quando sono andato lì a portargli la notizia che quello era l'albero più vecchio d'Italia secondo un censimento del Ministero dell'Agricoltura. Me l'aveva detto Alfonso Alessandrini, che era un nume tutelare della forestale italiana. Quando avevo saputo che ero sardo, era un convegno a Salerno, mi aveva detto: lo sa lei che l'albero più vecchio d'Italia è l'olivasso di Duras? Sono andato subito dopo due giorni e lui era lì. Il suo racconto stupefacente comincia così: sono arrivato qui subito dopo la guerra con le mie 50 pecore da bene tutti. Qui non c'erano né case, né luce, né strade, niente. Io sotto quest'albero ho dormito per non so quanti giorni. È stata la mia prima casa. Questo è stato il suo racconto emozionante. Allora era un uomo di 77 anni, un allevatore benestante, che era legatissimo a questo albero, che era l'aveva accolto. Sotto le sue fronde lui aveva dormito, aveva mangiato, aveva riposato e continuava ad andare. Noi abbiamo anche una vecchia foto, si vede lui che esce da una parte cava dell'albero, sembra un tutt'uno con quest'albero.
Ecco, la storia che ci ha raccontato Lello adesso, dove dentro ci sono elementi storici, umani, sociologici, è un centesimo, diciamo, di quello che trovate dentro questo libro. Più metteteci le bellissime foto di Enrico. Ecco, è un libro che veramente ogni albero è un racconto, è una storia, è una comunità, è anche ci sono degli elementi simbolici molto forti all'interno di questo libro. Ma come lei scoperte queste storie? Tu da tantissimi anni ti occupi di questi temi. Siamo stati colleghi all'Unione,
certo,
e tu con
no.
Angelo Pani facevate la pagina della natura,
certo.
Cioè voglio dire, forse una delle primissime pagine specializzate di un quotidiano, certo, su un tema che poi sarebbe diventato anche di moda, diciamolo adesso, è anche di moda, però certo, al tempo non lo era per niente. Però voi già stavate raccogliendo queste storie, certo, tu giravi per la Sardegna a parlare con
io
queste persone.
Io giravo effettivamente, e devo dire che la grande passione per i grandi alberi, per patriarchi verdi, mi è nata proprio guardando l'olivastro di Luras, perché lì ho capito che c'era da rendere onore a un albero appunto vetusto, ma da rendere onore anche a un personaggio che quell'albero l'aveva curato e probabilmente salvato, perché quella zona era stata lambita da un grosso incendio negli anni 80. E questo fatto mi ha portato un po' andare a cercare un po' in giro, a vedere appunto questi monumenti, queste opere d'arte dalla natura, e da lì è partita appunto questa ricerca, che poi diciamo così non si è mai fermata, perché di tanto in tanto si scopre qualche esemplare notevole. Qui noi abbiamo voluto rendere onore agli alberi, ma certamente abbiamo voluto rendere onore anche ai personaggi, ma anche alle comunità che questi alberi li hanno salvati e da cui sono stati nutriti. Per esempio parliamo dei castagni, i castagni, le comunità di Arizzo, di Tonara, della Barbagia Madorisai, sono state salvate letteralmente nei tempi duri della fame da questi alberi.
Dai loro alberi e dalle castagne che crescevano sui loro, certo, alberi. C'è una storia particolare che non ti aspettavi nella realizzazione di questo libro, pur partendo diciamo da un archivio di storie che tu avevi accumulato negli anni. Sono sicuro che ci sarà stata una scoperta che hai fatto realizzando proprio questo libro.
Beh, certamente il noce di Bellevue che Enrico ha fotografato, e secondo me è una delle foto più belle che lui ha realizzato. Io non pensavo.
Allora, facciamo un esperimento radiofonico. Sì. Raccontiamo in radio la fotografia. Enrico, raccontami questa fotografia. Facciamola vedere ai nostri ascoltatori.
Allora, il noce di Bellevue, come ho già detto, devo tornare un attimo indietro. Cioè, queste fotografie in bianco e nero, la scelta del bianco e nero è nata perché. E ci sono alcune tematiche fotografiche,
sì,
come faccio un esempio, il reportage, l'architettura, ma anche il ritratto e il nudo, dove c'è un'essenzialità e una nel bianco e nero che ancora sono validissime.
Caspita.
Gli alberi, diciamo, è stato un esperimento e quindi abbiamo scelto anche di fotografarli in un periodo che è l'autunno, dove sono un po' più spogli,
si vedono meglio i rami, si vede
vedere i rami e tutto quanto. Quando ho incontrato il noce di Bellevue, in realtà il luogo non è che sia un gran bosco, ma è molto vicino alla strada, quindi facilmente fruibile. E la sua imponenza, ma anche il suo modo di stare sulla terra, ha due branche, quindi due rami importanti, una a destra e una a sinistra, che si appoggiano addirittura sul terreno, seguono il terreno per uno o due metri per poi ripartire in alto, quindi una sorta di flap, una sorta di treppiede che si è creato, e comunque ha la sua imponenza di dimensioni. E la bellezza che ho cercato di renderla anche con una figura di comparazione, quindi la figura umana, per dare un'idea anche dell'imponenza di
questo. Ecco, perché sono alberi anche di grandissime dimensioni, esatto, in alcuni casi. Lello.
Sì, ma infatti questo di Bellevue, io ho fatto i complimenti a Enrico, perché è riuscito veramente a dare l'idea di questa straordinaria dimensione di quest'albero, che non è un albero stravecchio, comunque ha 200-300 anni certamente, ma è alto quasi 18 metri, veramente in questa radura si impone su tutto, sembra che non abbia paura di niente e di nessuno, neanche dei lecci che spesso sono dei temibili avversari per su questi alberi. La storia meravigliosa di quest'albero che si identifica totalmente con una famiglia di centenari, i Marotto di Bellevue, proprietari da sempre di questo albero. Ora ci sono i nipoti, è rimasta una zia che ha quasi 100 anni di quella grande famiglia. Non hanno mai voluto venderlo, e probabilmente l'unico albero che
legno
loro
di noce
hanno,
è legno quotato, di noce.
Negli anni 50 gli offrirono dei soldi per quest'albero e si rifiutarono di venderlo. Erano lì a un passo, poi
dopo la guerra, insomma.
Dopo la guerra, esattamente.
Erano tempi duri.
Poi invece no, decisero che quell'albero doveva restare della famiglia, anche perché era un punto di ritrovo e di passaggio per le carovane che dal Campidano risalivano verso il Gennargentu. I desulesi spesso, mi raccontavano, si fermavano lì sotto per riposare.
Sì, erano unità abitative.
Esattamente.
Quasi.
Allora loro sono riusciti a tenerlo, e lo vogliono tenere anche i nipoti, magari un giorno lo doneranno al comune di Bellevue, certamente. Ma questa simbiosi tra l'albero e questa famiglia di centenari è davvero suggestiva, emozionante proprio.
Ecco, ci sono e ci sarebbero tantissime storie da raccontare dietro questi alberi centenari, millenari, che popolano la Sardegna. La Sardegna è un po' un unicum da questo punto di vista, mi sembra di capire, giusto?
La Sardegna ha il più alto numero di alberi monumentali in tutta Italia, sono oltre 400, cioè superiore al Piemonte, alla Toscana.
Cosa intendiamo per albero monumentale?
Albero monumentale vuol dire un albero intanto di grandi dimensioni, è un vetusto, è anche un albero che però che ha una storia anche da raccontare in qualche modo.
Patrimonio immateriale, oltre che materiale.
La monumentalità appunto riguarda diversi aspetti, c'è appunto una casistica seria e serissima, e la Sardegna da questo punto di vista, per fortuna, nonostante tutti i problemi di sboscamenti, la nostra piaga ultrasecolare degli incendi, ha mantenuto questi patriarchi che sono davvero delle opere d'arte.
Io credo che se oggi chi ci amministra pensasse a un'efficace campagna, per esempio, per sconfiggere la piaga degli incendi, sarebbe quella di andare a raccontare le storie di questi alberi, di questi centenari che abbiamo in giro per la Sardegna. E non è casuale che noi diciamo attaccati alle radici, per dire attaccati alla nostra storia. Le radici, gli alberi sono per noi il simbolo della nostra storia, di una storia che è calata nel territorio, proprio che affonda le radici nella terra. E io vi ringrazio per essere venuti a raccontarci questo libro.
Grazie a te, Sergio.
Spero che ci sia occasione per farlo ancora, e vi ricordo che il libro ovviamente è un libro ed è in vendita al prezzo di 29 euro, così leggo nella retrocopertina, quindi un prezzo anche abbastanza accessibile per un libro di fotografia che in genere hanno dei costi abbastanza sostenuti in tutte le librerie. Come, cosa vogliamo dire, Enrico?
Sì,
l'editore che è in te cosa...
è disponibile sia nelle librerie che anche in tutti gli store online, quindi al di fuori dalla Sardegna c'è fruibilità del libro online. È importante dire che l'abbiamo realizzato con i testi in italiano e in inglese, quindi un libro anche di respiro internazionale che vende anche all'estero, che è fruibile quindi da tutti, tradotto da un professore madrelingua inglese, quindi abbiamo anche questo, c'è la
assolutamente c'è la traduzione, quindi lo potete anche regalare a qualche amico magari straniero
per Natale,
e soprattutto comprando il libro comprate un albero per perché Enrico e lei l'hanno preso questo impegno, l'hanno preso anche con Peter Gabriel, quindi che è uno che non,
non
scherza.
Non bisogna scherzare.
Esatto. Va bene.
Facciamo il tifo per gli alberi perché sono anche un pezzo di storia.
Benissimo,
è
esatto. Grazie mille.
Grazie Sergio.
Grazie.
A te.